Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori, bentrovati. Allora, vi ricordo chi è il nostro ospite: Andrea Tanda, con dottorato in psicologia, teologia, ed era un religioso, quindi per non dire ex, l'ho già detto. Andrea, sei con noi?
Sono in linea, buongiorno, buongiorno.
Ci divertiamo anche.
Allora, intanto un buongiorno a tutti.
Grazie.
Che Dio vi benedica.
Grazie.
Sì, poi il termine ex ormai è un termine che mi appartiene.
Ti appartiene, infatti.
Sì, ma lo accettiamo, e sempre anche per, diciamo così, evidenziare anche quello,
certo,
che sono stato prima,
certo,
nel passato.
Certo, come io sono un ex ragazza, perché sono sposata, tu ovviamente un ex religioso.
Certo.
Okay.
No, ma abbiamo tutti un passato,
ma sì,
dal quale dobbiamo raccogliere sempre i lati,
certo,
positivi.
Ma infatti, anche perché ovviamente in ogni trasmissione c'è sempre qualche persona che si avvicina per la prima volta, ed è bello anche far conoscere la persona con la quale stiamo parlando, chi è, cosa faceva, e questo è molto bello. Quindi diciamo ai nostri ascoltatori che tu eri un religioso e che da, non ricordo quanti anni, 4 anni o 5 anni, Andrea?
E sono, diciamo così, dal 2002.
Dal 2002. Ti sei, io non vorrei dire convertito, perché anche prima eri un convertito cristiano, giusto?
Ma diciamo che fondamentalmente, sai una cosa, nel nostro contesto italiano, diciamo così, voglio riprendere la,
sì,
tematica.
Sì.
Allora, noi fondamentalmente in Italia non siamo cresciuti in un ambiente cristiano, se non cattolico.
Cattolico, certo.
No? Mentre altre persone, non so, chi è nato in America, oppure in altri paesi anglosassoni,
sì,
ha vissuto a contatto anche con delle realtà cristiane, noi diciamo,
certo,
evangeliche.
Sì, sì.
Quindi fondamentalmente coloro che hanno desiderato servire il Signore hanno già incontrato nei loro contesti originali delle chiese cristiane. Per noi in Italia, per coloro che volevano, diciamo così, consacrarsi a Dio, e l'unica realtà che si conosceva era quella cattolica romana, quindi per un ragazzo le soluzioni erano due: farsi frate o farsi prete, e per una donna invece farsi suora.
Mm-hmm.
Quindi in coloro che realmente, io penso, c'era il desiderio di consacrarsi a Dio, questa era l'unica realtà religiosa, diciamo spirituale, che si conosceva. E allora si entrava in questa realtà, si entrava nell'istituzione. E giustamente, poi certamente non si può sindacare la fede di una persona, perché poi il Signore è lui che vede il cuore, no? Delle persone, però indubbiamente molte persone sono state oneste e sincere, quindi hanno dato la vita a Dio, quindi penso che fondamentalmente Dio ne dovrà tenere conto, almeno di quel desiderio, ecco, di quella intenzione. E per me è stato diverso, perché io conoscevo Gesù Cristo per sentito dire, ma come dice il libro, come dice la parola, i miei occhi lo hanno visto, i miei occhi lo hanno visto quando un giorno mi è stato predicato Gesù Cristo come unico Signore e Salvatore. E allora,
certo,
scoprì che realmente l'unico mediatore fra Dio e gli uomini era Gesù Cristo, è Lui,
mm-hmm,
e che quindi la mediazione dell'uomo non poteva fare niente.
Certo,
invece noi,
certo,
ci avevano abituato che colui che mediava, il mediatore per eccellenza sulla terra, era il sacerdote, il prete.
Sì,
diciamo così.
Sì,
ecco.
Sì, sì, sì.
Quindi questa realtà, poi sono stato battezzato. Ho iniziato anch'io la mia esperienza in America Latina con una piccola chiesa, diciamo così, posso usare un termine un po' fai da te, ma nel senso buono del termine, perché con lo zelo dei neofiti, di coloro che vogliono testimoniare quello che il Signore ha fatto per loro, io e un altro mio amico, anche lui ex prete, abbiamo iniziato un'esperienza con dei fratelli,
mm-hmm,
abbiamo predicato in mezzo alla strada. Nel giro di pochi mesi abbiamo avuto una chiesa abbastanza grande, quindi diciamo così, siamo testimoni anche di quello che il Signore attraverso di noi ha fatto nella
certo,
vita di altre persone.
Certo, certo.
Ecco, questa è un po' stata la mia esperienza, e soprattutto l'avere conosciuto l'amore di Dio, ecco, un amore che mi ha guarito, che mi ha sanato e che mi ha permesso di rivalutare alla luce della sua parola, ecco, che la mia vocazione è una vocazione vera data da lui, per servirlo, onorarlo e amarlo.
E amarlo, ok, ti ringrazio per questa
prego,
spiegazione
prego.
Andrea. Allora, diciamo ai nostri ascoltatori che oggi parleremo di omosessualità e ovviamente è un argomento, un tema, diciamo, molto delicato e molto ampio soprattutto, perché può incontrare diversi pareri, anche tra noi cristiani evangelici a volte non si trovano tutti in accordo con lo stesso pensiero, anche se tutti quanti dovremmo attenerci a quelle che sono le scritture, a quella che è la Bibbia, però si trovano comunque dei pareri un po' diversi, a volte si incontrano anche tra le famiglie di credenti evangelici delle situazioni di questo tipo, di persone che hanno dei figli che purtroppo hanno questo tipo di tendenza. Tanti hanno avuto il coraggio di dirlo ai genitori e di manifestarlo ad altri magari, e molti altri invece magari lo vivono proprio questa seconda vita così un po' nascosta. Allora Andrea, essendo questo un argomento molto delicato, magari nel doverci incanalare in determinati discorsi potremmo magari non finire neanche per oggi, ma ci vogliono veramente 7 giorni. Allora io penso, e anche tu hai espresso questo desiderio, che vuoi trattare questo argomento a livello biblico.
Certo,
ecco.
Certo.
Ma prima di iniziare vorrei dire questo, insomma sappiamo che ci sono comunque delle situazioni che ci stanno attorno, io infatti ho guardato un attimino in internet e dove ho trovato così una frase di un giornale dove c'era scritto se è lecito richiedere di sposarsi anche tra uomini, tuttavia non sta al giudice decidere ma al Parlamento. Intanto, c'è scritto, se volete farvi un contratto privato lo potete fare, visto che il matrimonio non è un diritto fondamentale della Costituzione, quindi suggerisce potete fare anche un contratto privato. Insomma, ci sono molte di queste situazioni. Vogliamo proprio vedere, prima di parlare di queste cose, l'origine, Andrea, della omosessualità e anche magari quali sono i bisogni di queste persone che la vivono, ma vediamo l'origine, così ti chiedo di spiegare.
Certo, intanto diciamo che la tematica è complessa che non può essere, diciamo così, esaurita in pochissimi minuti, però noi cercheremo di essere sintetici. Allora, noi sappiamo che fondamentalmente, e questo è biblico, Dio non ama il peccato, però il peccatore lo ama, perché se no non avrebbe mandato il suo unico figlio affinché tutti noi potessimo avere la vita eterna, e soprattutto in coloro che lo accettano come Signore e Salvatore, perché anche la fede è una scelta di libertà, è giusto?
Sì.
Ecco, diciamo questo, che io sono sempre molto preciso nei dettagli. Il termine omosessualità è un termine greco che significa homoios, che vuol dire simile, e unito al termine latino sexus, che vuol dire sesso, dalla quale derivano poi le traduzioni in altre lingue, che significa insomma dello stesso sesso, dello stesso sesso. La omosessualità, fondamentalmente definire ecco chi sia la persona omosessuale non è facile, no? Non è facile perché è molto difficile e complessa, perché definiamo l'uomo di sesso maschile omosessuale, poi per quanto riguarda invece la donna c'è il problema di essere lesbica. E l'omofobia del resto contribuisce a generare talvolta in alcune culture, diciamo così, una situazione sociale anche un po' pesante, in cui le stesse omosessuali rifiutano per prime, almeno in pubblico, la definizione di questo termine. E oltre a ciò, diciamo così, il confine anche fra eterosessualità ed omosessualità non è affatto netto. Infatti vaste aree del comportamento umano sfuggono a una definizione netta, e ad esempio anche nel caso delle persone bisessuali. Non mi voglio soffermare sulla spiegazione dei termini, perché insomma sono termini di comune uso che tutte le persone insomma sentono tutti i giorni.
Certo.
Oltre che da parte di persone che provano attrazione sessuale e sentimentale sia per persone dell'altro sesso o del proprio, si possono anche sempre, diciamo così, verificare dei comportamenti omo o bisessuali. Vorrei premettere dicendo questo anche, Elia, che l'omosessualità per me è più un problema di identità che un problema di sessualità. Infatti si può anche affermare che la pratica sessuale è solo la manifestazione di una condizione psicologica nella quale il punto centrale è costituito appunto da una identità sessuale che viene a mancare, cioè da quanto una persona si senta uomo o donna. Nel bambino maschio lo sviluppo, diciamo così, della omosessualità poi si svolge in diversi stadi. Se dovessimo poi toccare tutto l'aspetto psicologico, dovremmo trattare il bambino fra i 2 e i 4 anni, poi diciamo così il problema del padre e della madre, il bambino fra i 5 e i 12 anni, l'età della pubertà e dell'adolescenza, che anche quella va dai 13 ai 19 anni, insomma la tematica è complessa, no?
Certo.
Però diciamo così, definire realmente anche scientificamente, psicologicamente l'omosessualità è molto difficile.
È molto difficile.
Molto difficile perché, diciamo così, come si è detto, definire anche la persona omosessuale fondamentalmente con le origini e le cause è molto complesso. Diciamo che la domanda sulla causa della omosessualità ha suscitato sempre, e non solo in tempi recenti, innumerevoli ipotesi e spiegazioni.
Certo.
Parlare comunque di cause non sarebbe corretto, in quanto ci riferiamo anche che al fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha definita una variante naturale della sessualità umana, e conseguentemente non ci sarebbero cause, come se si trattasse di una malattia. Quindi le ipotesi sono diverse, ne accenno soltanto tre. Ecco, qui ricordo che stiamo parlando dell'aspetto psicologico, scientifico, non dell'aspetto spirituale.
Ma soprattutto non stiamo neanche toccando, diciamo, l'aspetto scientifico della scienza, perché ci potrebbero comunque essere delle anomalie in persone che nascono proprio con un difetto, con qualcosa di questo tipo, un difetto genitale.
Certo. Ma guarda, c'è una spiegazione, diciamo così, anche scientifica che viene chiamata dagli esperti una spiegazione innatistica, no? Quando dice che omosessuali si nasce. E infatti c'è una branca della scienza, anche della psicologia, che però sta diminuendo, che dice che o afferma che l'omosessualità in qualche modo è innata. Voi per ragioni naturali, simili a quelle che portano naturalmente una certa percentuale della specie umana, come si dice scientificamente, ad essere mancina, anziché usare la destra.
Certo.
Quelle sono le cause cromosomiche, poi la conformazione particolare del sistema nervoso o di una parte del cervello, specie dell'ipotalamo. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità invece definisce l'omosessualità una variante naturale del comportamento umano, ma non ha preso posizione rispetto alla possibile o alle possibili cause di tale variabilità. Dobbiamo ricordare a coloro che ci ascoltano che è chiaro che l'Organizzazione Mondiale della Sanità certamente non tiene in considerazione quello che invece è il piano di Dio sull'uomo.
Ma certo.
Quindi qui è la scienza che si esprime, cercando comunque di venire incontro a una sofferenza che comunque esiste nell'uomo. Vuoi anche per conseguenza di un vero e proprio difetto fisico, come tu come dicevi prima, squilibri ormonali anche durante la gravidanza. E voi per altri motivi ancora, ad esempio, alcuni autori greci parlano dell'influsso, ma qui insomma è molto delicato, astrologico, quale causa della determinazione della preferenza per le persone dello stesso sesso.
Perché ci sono delle persone del sesso maschile, che nascono anche proprio con una voce, e quando vedi che crescono così hanno, iniziano comunque a parlare e la voce inizia ad essere definita, una voce proprio femminile.
Certo.
Magari non hanno nessun problema, però ecco, qualcuno si domanda, si è parlato di questo con qualche persona, si domanda e dice: ma come mai proprio questa voce così completamente femminile? Allora magari qualcuno, sai, così abbattuta dice: sono scherzi della natura.
Sì, sì, ma è questo, diciamo così, è un linguaggio al quale noi tutti siamo stati abituati, perché insomma tutti noi siamo nati da famiglie con dei problemi, no? Quindi più o meno, anche se non direttamente nella nostra famiglia, indirettamente, però sempre abbiamo avuto qualche parente, qualche familiare,
certo,
che ha avuto, che se non ha avuto questa, diciamo così, questa realtà, ne ha vissuto un'altra.
Sì,
ecco.
sì, indubbiamente.
Non sono vergogne come alcune persone, ma noi tutti, insomma, tutti siamo peccatori nel senso biblico del termine,
certo,
però ognuno di noi si porta dietro anche il suo bagaglio di sofferenze,
certo,
e
certo,
anche, diciamo così, di realtà complesse.
Certo.
Poi possiamo dire che c'è anche una spiegazione psicologica,
sì,
quando si dice che omosessuali si diventa.
Sì.
Infatti alcuni affermano che l'omosessualità è l'effetto di un differente sviluppo della psiche, in genere maturato da bambini o da adolescenti.
Sì.
Infatti così si pensava nel passato, e la maggior parte anche delle branche della psicanalisi e della psichiatria e della psicologia pensavano in questa maniera, in questa forma. Oggi questa spiegazione però ha perso consensi rispetto al passato, specie rispetto al secondo dopoguerra, quando era quella prevalente nel mondo scientifico, no?
Sì.
E poi, ecco, voglio aggiungere, molto importante, anche se il tempo è poco, però è importante dirlo, c'è anche una spiegazione volontaristica,
sì,
cioè non esistono persone omosessuali, ma solo atti omosessuali, no? Dove si afferma che, e qui, insomma, sono d'accordo anch'io, l'omosessualità non ha cause, si tratta di un comportamento appreso ed acquisito, a volte frutto della volontà del singolo individuo. E possiamo dire che va da sé che questa teoria non spiega alcunché, anche perché ci sono persone che sono omosessuali fin dalla tenera età. Naturalmente non si tratta di persone che manifestano un'anomala e precoce sessualità,
certo,
ma persone che a volte manifestano fin dai primi anni di vita un'affettività omodiretta. Del resto però bisogna sempre vedere qual è la causa, e la causa è sempre nella famiglia nella quale queste persone nascono. Queste persone nascono. Io penso che comunque, a prescindere da tutto, c'è anche una identità fragile che si nasconde dietro questa realtà, la realtà omosessuale. A volte possiamo affermare che anche l'autocommiserazione è una caratteristica molto distruttiva, esamina la nostra capacità appunto di lottare e di esistere, ma questa
autocommiserazione
da dove nasce? Dal fatto che, come ho detto prima, la nostra identità è debole. Allora, qual è stato il mio rapporto in famiglia? Qual è stato, diciamo così, il mio rapporto con i miei genitori? A volte un bambino, per dei semplici difetti, che può essere anche un difetto del linguaggio, che può essere anche un difetto dello sviluppo, e diciamo così, si è quasi sentito in colpa, si è quasi sentito in colpa, ma perché i genitori, anche per mancanza di conoscenza e di strumenti, hanno fatto sentire la persona colpevole,
certo,
di quei difetti. Quindi diminuendone la capacità di autostima, e quindi cercando a volte di identificarsi nella persona più forte della famiglia.
Certo.
E a volte in questo caso era anche il padre che ricopriva una certa autorità.
Certo.
Quindi nel padre fondamentalmente allora si voleva imitare il genitore. Però a volte anche la madre,
certo,
diciamo così, tenendo, come si suol dire, sotto la sua protezione, sotto le sue gonne, questi bambini ha fatto sì che queste persone crescessero molto deboli psicologicamente.
Certo.
Quindi cercando sempre anche di sostituirsi o alla madre o al padre, quindi con una identità, diciamo così, sessuale anche a volte confusa.
Certo, solamente che in questo tempo, diciamo, sta crescendo molto questa malattia, se la vogliamo chiamare malattia, se vogliamo chiamarlo atteggiamento, se vogliamo chiamarlo come vogliamo, insomma, è in crescita. Ed è in crescita anche proprio il fatto che queste persone comunque non si sentano a disagio, perché nel momento in cui si ritrovano a formare comunque dei gruppi, trovano tanti consensi, fanno delle manifestazioni, non c'è più questo pudore nel non far vedere questo tipo di, questo lato, diciamo, di loro stessi. Prima c'era questo pudore, allora molto probabilmente, pur essendo sempre esistito questo tipo di problema, però vivevano in una società dove sicuramente il pudore aveva un significato in più, una marcia in più. Adesso questo molto probabilmente è andato così scemando e purtroppo non c'è più, e quindi non hanno nessun tipo di timore, di freno anche nel farsi vedere in giro, per mano, davanti nel parco giochi dove ci potrebbero essere dei bambini che comunque fanno delle domande alla mamma, e purtroppo questa cosa si vede molto di sovente, anche se prendiamo la televisione in alcune pubblicità troviamo questo tipo di situazione. Ecco, molto probabilmente questo sta diventando veramente un po' un problema.
Ma certamente, Elia, tu hai detto una cosa realmente più che giusta. E noi viviamo in un paese ad alta percentuale cattolica, no? O almeno cattolici di tradizione. Però voglio ricollegarmi anche ai paesi anglosassoni, dove nel passato, paesi quindi con una maggioranza di persone di fede protestante, dove diciamo c'è stata sempre una morale molto netta, no?
Quindi, sì, sì.
E c'è stata anche una durezza nei confronti di coloro che erano omosessuali. Possiamo dire che, diciamo, che soprattutto in Italia la Chiesa Cattolica ha dato un forte contributo,
certo,
soprattutto nel dopoguerra, ma anche prima, nei secoli passati, affinché queste persone fossero emarginate, no? Emarginate dalla Chiesa, emarginate dalla società. Infatti noi lo ricorderemo anche nell'epoca fascista e nell'epoca e nel post-guerra, le persone che comunque osavano dichiararsi apertamente omosessuali non potevano accedere a incarichi pubblici,
certo,
come lavori, e quindi questo creava certamente una situazione di ghetto per queste persone, ed era una sofferenza che secondo me realmente era ingiusta, perché in questo caso si colpivano le persone anche nel loro diritto
alla vita. Certo.
E questo noi sappiamo che appunto Dio vuole che ciascuno di noi si salvi. Quindi noi ci portiamo soprattutto in Italia questo retaggio della cultura cattolica, ma lo vediamo anche nei seminari sino a non molti anni fa, dove la formazione dei preti era una formazione omofobica, se tu entravi in certi seminari possiamo dire che nei dormitori c'era la scritta in alto: la donna è peccato.
È peccato, certo.
Quindi i ragazzi, poi ripeto, si entrava nei seminari anche a 11 anni, a 12 anni, si facevano le scuole elementari, le scuole medie, quindi anche i ragazzi, quelli che un domani dovevano essere i futuri sacerdoti, i futuri pastori della loro chiesa, crescevano con quella mentalità.
Certo.
Ecco perché poi tutte le devianze che anche adesso, soprattutto negli ultimi anni, stanno scoppiando, sono scoppiate negli Stati Uniti, ma in Italia questi problemi ci sono stati e ci sono in passato anche fra il clero, questi problemi venivano nascosti, oggi vengono un po' più alla luce del sole, però sempre con una certa fatica, perché noi viviamo in un paese cattolico.
Ascolta,
quindi anche la gente non cattolica fondamentalmente ha vissuto questo ostracismo nei
certo,
loro confronti.
Certo, alla fine di questo, diciamo, di questa chiacchierata, ecco, adesso certo. La concluderemo, manderemo un brano musicale, ma prima di questo mi ha toccato un po' questa frase, non me l'aveva mai detto nessuno di questa frase che nel passato era scritta in questi seminari, che la donna è peccato, e noi sappiamo di essere causa di molti peccati, la colpa è di Eva,
poi...
però...
Ma, l'uomo è causa di peccato.
Sì, ma io sto scherzando. Ma questa scritta, Andrea, c'è ancora o ci hanno tolto dalla sopra?
E diciamo che nei seminari moderni fondamentalmente questa scritta non c'è più nei seminari, nei dormitori, ma perché adesso non esistono più i dormitori, esistono le belle stanze comode con i bagni interni, tutti i comfort. Però diciamo che fondamentalmente la forma mentis, l'educazione non è cambiata.
Non è cambiata, anzi,
secondo me è peggiorata.
Sì, sì.
Perché i problemi persistono, non c'è una buona relazione col mondo femminile e comunque sia, visto che poi si è a contatto, come tu giustamente hai detto, con la televisione e con il mondo circostante, i messaggi arrivano, quindi c'è un bombardamento psicologico.
Certo.
Che certamente distrugge anche la psiche.
Meno male che comunque è sempre esistita questa scritta, che adesso l'hanno tolta, però li bombardano lo stesso, perché ne abbiamo sentite di cose che sono successe comunque anche tra i religiosi, quindi anche se c'era questa scritta non la rispettavano troppo neanche loro, molti, non sto dicendo tutti.
Ma è fondamentalmente una certa corrente, soprattutto in certi ambienti fondamentalisti del cattolicesimo, la diciamo così, è brutto dirlo, la omosessualità, diciamo così, era praticata,
certo,
è praticata purtroppo in alcuni ambienti che sono conservatori, perché fondamentalmente c'è questa tendenza, c'è questa idea sbagliata che appunto non ha né inizio né fine, diciamo così, che è per loro è solo l'essere umano, quindi la donna è causa di peccato, è causa di tentazione,
quindi vanno con l'uomo.
Si concepisce più il sesso fra due uomini come un qualcosa di più pulito che
è assurdo, è veramente incredibile. Va bene, allora con queste ultime parole che lasciano veramente aperte molte porte e ci vorrebbero settimane di discussione su questo, mandiamo un brano musicale. Ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in linea con il dottor Andrea Tanda, psicologo e teologo, e stiamo parlando di omosessualità, quindi vi vogliamo con noi a tra poco, dopo il brano musicale.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ricordo ancora le persone che stiamo parlando con il dottor Andrea Tanda e stiamo parlando di omosessualità, dei comportamenti dell'omosessuale, del significato. Abbiamo parlato del significato di questa tendenza, abbiamo parlato se si pensa un pochettino che possa essere una malattia o no, ma noi vogliamo affrontare proprio questo termine dal lato biblico, da quello che il Signore ci ha detto e quello che troviamo scritto nella Bibbia. Andrea, sei con noi?
Sono in linea.
Ecco, visto che vogliamo affrontare questo, ti hanno suonato il campanello.
dovete avere pazienza perché è un ufficio questo. Quindi...
Ecco, allora bisogna mettere un volume più basso del campanello.
Sì, la prossima volta.
Ok, dico agli ascoltatori, non preoccupatevi, d'altra parte si deve anche lavorare, giusto Andrea?
Certo,
e quindi...
certo.
Allora, abbiamo detto che affrontiamo questo tema proprio per quel che riguarda il lato biblico. Allora, io ti volevo chiedere,
prego.
Prima tu hai detto che ovviamente il Signore ama, cioè, allora, non ama il peccato ma ama il peccatore.
Certo.
Ok, non vuole neanche che noi isoliamo queste persone, quindi li facciamo sentire veramente estranei a quello che è la società, e quindi non li vogliamo in un ghetto, non li vogliamo raggruppati in un ghetto. E io ti voglio chiedere, Andrea, il cristiano, la persona che vive secondo la parola di Dio, quindi leggendo la Bibbia, nel momento in cui incontra delle persone che sono di tendenza omosessuali e così via, come si deve comportare? Che cosa deve fare? Deve avere delle relazioni di amicizia con questa persona, cercando anche di parlare che sbaglia in questo, cercando di portare a lui la conoscenza della parola, oppure deve escludere ogni tipo di amicizia, di rapporto con queste persone?
No, io penso questo, che è anche molto importante dirlo, che anche nella cura pastorale delle persone bisogna avere, diciamo così, un'attenzione, quindi molto, una delicatezza nei confronti di queste persone. Mm-hmm. Io qui mi riferisco a coloro che fondamentalmente sono già cristiani e che si trovano anche ad affrontare questo problema, questo gigante un po' insormontabile. È bene ricordare a coloro che ci ascoltano, e soprattutto ai cristiani che ci ascoltano e che senza vergogna, che stanno, diciamo così, vivendo questa tragedia, questo dramma, che la seduzione gioca un grosso ruolo nella genesi della omosessualità, che è condizionata dall'ambiente. Per genesi significa in qui dall'inizio della omosessualità,
certo.
Diciamo così che è la seduzione che appunto crea a volte dei sbandamenti. Ecco, un cristiano fondamentalmente che cosa deve fare? Deve realmente conoscere qual è il piano originale di Dio nella sua vita, perché fondamentalmente due sono le cose: o ci rivolgiamo realmente a una persona competente, in questo caso a uno psicologo cristiano soprattutto, che ci possa capire, che ci possa aiutare, che possa usare anche, diciamo così, lo Spirito Santo per avere luce e soprattutto per avere gli strumenti per poter attualizzare una diagnosi completa sulla persona. Però quando a volte, un po' per diffidenza, un po' anche per mancanza di conoscenza, le persone non vanno da un professionista, che può essere anche lo psichiatra, e che magari stanno facendo un cammino di fede, allora è chiaro ricordare alcune cose che sono molto importanti. Qual è il piano originale di Dio? Il piano originale di Dio è che Dio ha creato l'uomo con il bisogno naturale di avere una compagnia, e questo è fondamentale. Se noi andiamo alla Genesi, al capitolo 2, al versetto 18, poi il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, e gli farò un aiuto che sia dato a lui. Dio ha programmato la donna per l'uomo, quindi questo lo vediamo in Genesi 2, capitolo 2, versetto 18. E Dio ha preparato l'uomo e la donna per essere uniti in una stessa carne. Quindi il modello di coppia perfetta è uomo e donna, non ci può essere una alternativa. E non questo per discriminare nessuno, ma perché questo è l'ordine prestabilito da Dio. Ed è l'ordine anche che dà armonia alla psiche della persona. Quando noi riprendiamo la Genesi, quando Dio disse, il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta l'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo la lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne. Penso che la parola di Dio qui non può essere soggetta a equivoci, no?
No, certo.
Ecco, quindi quando noi andiamo o alteriamo il messaggio biblico, che è il comandamento di Dio, proprio per il nostro bene, allora andiamo incontro a degli sbandamenti e anche a un disequilibrio di quell'ordine stabilito da Dio.
Sì, Andrea, ti voglio dire una cosa. Allora, nel momento in cui però in una famiglia esiste questo tipo di dramma, e per la madre o per, insomma, per la famiglia è normale che questo figlio sia nato così, perché magari vedono questi atteggiamenti da piccolo, proprio come parlavamo prima. Quindi, essendo normale per la madre, per i genitori, che questo figlio sia nato così, ovviamente danno la colpa a Dio anche di questo fatto, come in tante situazioni danno, si dà o danno anche noi, magari prima di convertirci domandavamo: Signore, ma perché questo? Perché questo bambino così piccolo muore? Perché questo incidente? Ma perché? Allora, ovviamente, come si è abituati comunque, io non, forse questa parola abituati non è neanche giusto doverla dire, ma comunque lo si fa, dare la colpa a Dio per tante cose, la si dà anche per questo, perché questa persona dice: se questo, se nella volontà di Dio non è, non era questo, e quindi se nella parola c'è scritto, nella Bibbia c'è scritto ovviamente che la donna e l'uomo sono stati creati da Dio per avere, perché abbiano un significato, per quale motivo mio figlio è nato così, o mia figlia, perché ci sono anche delle donne, no? Che ovviamente parliamo del lesbicismo, per quale motivo? E allora non... Che cosa racconti a questa persona? Gli dici: no, guarda, non è Dio che l'ha creato così, è lui che vuole essere così, ma magari questo bambino è così piccolo e non ci sono delle spiegazioni.
Ma sai, io penso questo, io non ho onestamente le risposte per tutto, perché sarebbe impossibile.
Certo,
e penso
certo.
Che neanche la scienza le abbia, no?
Certo.
E noi cerchiamo di andare avanti e di studiare, di cercare di alleviare le sofferenze anche psicologicamente dell'uomo e della donna.
Certo.
Anche per dare una risposta, perché io penso una cosa, e di questo ne sono convinto.
Sì.
Io ho conosciuto molti omosessuali anche fra il clero cattolico.
Certo.
E a volte c'era questa sofferenza in loro, no? E desideravano fondamentalmente magari avere una compagna, e questo è nella normalità, di sposarsi, di farsi una vita, ma erano combattute, c'era questo dualismo interno, no? Che li affliggeva. E ti posso dire che ci sono molti omosessuali che realmente soffrono per questa condizione.
Certo.
Un po' perché non la vogliono, perché riconoscono che stanno male e avvertono un disagio interiore.
Certo.
Che li fa star male, e si accorgono che qualcosa non funziona, perché questo lo posso testimoniare, in alcuni di loro c'è realmente la convinzione che la donna è fatta per l'uomo, quindi loro magari sono anche omosessuali non attivi. Che quindi non hanno dei rapporti con altri uomini, però non riescono neanche ad averli con le donne, quindi non riescono neanche ad avere una relazione di amicizia con una donna.
Certo.
Solo amicizia,
certo.
Anche per parlare, per discutere, così, no? E allora lì nasce il problema, perché c'è questa spaccatura, c'è questa nevrosi. Ma questo perché? Soprattutto questo accade in persone, uomini che sono state vittime di abusi da bambini.
Sì.
Quindi questo essere stati abusati da bambini ha fatto sì che la loro psiche fosse debole, no?
Sì,
noi diciamo che il corpo e l'anima e lo spirito proprio sono inseparabili finché
certo,
è in vita.
Certo, sì.
Però
sì,
per
sì.
Questo a volte le sofferenze emotive, diciamo così, vengono chiamate in causa, e perché danno vita a dei sviluppi organici che non sono normali.
Certo.
Che
certo.
Non sono normali.
Sì,
quindi queste persone realmente crescono con dei conflitti di personalità.
Certo.
E premetto soltanto nel dire, e lo affermo con coraggio, che soprattutto per un ragazzo che è stato abusato sin da bambino, certamente avere una vita normale con una donna non è molto facile.
Non è facile, indubbiamente.
Ma perché poi subentra la sofferenza. La sofferenza vissuta.
Certo.
Stai ascoltando
CRCFM.
Ascolta Andrea, noi abbiamo ancora più o meno 5-6 minuti. Questi 5-6 minuti Vogliamo dire qualcosa? So che ovviamente non si può fare molto per radio, è molto difficile anche poterli aiutare personalmente, figuriamoci ovviamente tramite un'intervista radiofonica, però sicuramente possiamo dare una mano, un aiuto. Che cosa possiamo dire alle persone in ascolto che magari hanno in famiglia questo tipo di problema, magari dei figli oppure delle persone proprio che stanno ascoltando in questo momento e loro riconoscono di avere questo tipo di atteggiamento, magari non lo sono completamente, non sono degli omosessuali, però sentono magari questa attrazione, questa insoddisfazione, sentono questo malessere. Possiamo cercare di aiutare o perlomeno dire a queste persone anche come fare, a chi rivolgersi, fare qualcosa per loro?
Ma io penso che, allora, se le persone che ci stanno ascoltando fondamentalmente hanno vissuto, stanno vivendo o personalmente o a livello familiare questo dramma, perché in effetti è un dramma,
certo.
Io penso che una cosa è molto importante dirla. Intanto noi non dobbiamo mai dimenticarci che, a prescindere da essere teologi o psicologi, siamo cristiani,
certo.
Quindi questo è importante. Ecco, bisogna ricordare che c'è un bisogno di Dio che è fondamentale, e il bisogno dell'uomo di Dio e poi soprattutto l'amore di Dio, no?
Certo.
E io penso che, come dice la parola nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9, il Signore non ritarda all'adempimento della sua promessa, no, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.
Certo.
Ora, qui non si tratta neanche di un ravvedimento, qui si tratta anche di riconoscere di non poter camminare da soli, perché qui c'è anche una sofferenza interna, oltre che al desiderio della conversione, no?
Certo.
Ecco, allora è molto importante che queste persone realmente si affidino a qualcuno, bisogna proprio scardinare l'orgoglio. Io vedo che in molte chiese ci sono persone che soffrono da tanti anni, ma a volte anche loro si rinchiudono un po' nel loro guscio, non ne parlano con i loro pastori, e anche i pastori, giustamente, quelli di buona volontà non possono fare violenze,
certo.
nei confronti di questi fratelli, quindi dipende dalla persona. Dipende dalla persona. E diciamo così che queste persone devono sapere, lo sanno, però a volte lo sanno intellettualmente, che il Padre ci ama e ci ama con un amore perfetto, perché come un padre ama i suoi figli.
Certo.
Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio. Certo. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. E ancora ripeto, come il Padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono.
Certo.
Il Signore non è paura, il Signore non è angoscia, il Signore è amore. E noi sappiamo che quando ci prostriamo davanti a Lui, anche gridando in un campo, in una strada, Signore, ma perché questa sofferenza? A volte il Signore, Dio Padre, permette il deserto nella nostra vita, però questo deserto non può durare a lungo, deve finire.
Certo.
Bisogna avere questa convinzione che Dio è amore.
Sì,
che
sì.
Dio è amore.
Che Dio può fare
tutto. Che Dio può fare tutto. Che Dio può fare
tutto.
E lo psicologo, anche il cristiano, certamente è uno strumento di Dio. Io lo sono come tale, però certamente non posso dire a chi mi ascolta che Dio è amore. E noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio e l'amore che Dio ha per noi.
Certo.
E vi abbiamo creduto. Dio è amore e che rimane nell'amore, rimane in Dio e Dio rimane in Lui.
Certo.
Questo amore non deve essere frainteso, come a volte purtroppo nel mondo omosessuale si fraintende.
Certo.
L'amore di Dio è santità, l'amore di Dio è purezza,
certo.
L'amore di Dio è giustizia. E Dio ha sacrificato il suo unico figlio per causa nostra, perché in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore.
Non
che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi, ha mandato il suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Io voglio dire anche questo, che quando sperimentiamo una vita nuova e soprattutto la nuova nascita, noi non solo ci prepariamo alla resurrezione finale, ma anche abbiamo la capacità e la forza di risorgere tutti i giorni dalle morti che sperimentiamo,
certo,
dagli insuccessi, da tutto quello che ci capita. Quindi bisogna avere anche un atto di umiltà e dire: Signore, io sono in questa situazione. La parola di Dio dice: invocami e io ti risponderò.
Certo.
Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci, lo dice Geremia al capitolo 33, versetto 3. Allora è un tesoro che noi abbiamo come in vasi di argilla,
certo.
È un tesoro che era chiuso nei nostri cuori e lì per l'eternità.
Mm-hmm.
E allora anche a questi fratelli che vivono questa grande sofferenza, io dico loro che è importante avere una grande umiltà, però anche una grande semplicità, abbandonarsi, perché Dio è lì, Dio,
certo,
lì è pronto,
certo.
E però io sono anche convinto che Dio si serve di noi, dei
sì,
fratelli,
sì,
degli
sì,
uomini.
Indubbiamente, infatti noi siamo in conclusione, vorrei dire proprio questo, Andrea, agli ascoltatori, che se qualcuno che è in ascolto, comunque qualche madre che è in ascolto in questo momento, vive questo dramma in famiglia, ha questo tipo di problema e vuole essere aiutata o lui vuole essere aiutato, sicuramente si può mettere in contatto con delle persone che lo possono aiutare. E se per caso queste persone sono da quelle parti, e parliamo delle parti della Sardegna, Oristano,
che mi chiamino volentieri,
ecco,
sono sempre a disposizione.
Non ci sono problemi, si può chiamare e avere l'aiuto, e questo è un aiuto individuale, segreto, e non si devono preoccupare di nulla, giusto Andrea?
Voglio dire anzi che io sono felice,
sì,
lo dico, e sono anche, diciamo così, uso un termine, mm-hmm, ma lo uso, molto orgoglioso di,
sì,
lavorare per queste persone,
certo,
di essere uno strumento nelle mani,
certo,
di Dio,
nelle
quindi
mani
che
di Dio.
Ciascuna persona, ma con semplicità,
certo,
con molta umiltà, che mi vuole contattare, mi contatti, troverà una porta aperta, un,
okay,
fratello pronto ad ascoltarli.
Perfetto.
E io sono solo un semplice strumento nelle mani del Signore,
certo,
però noi sappiamo che Dio serve delle cose semplici,
certo,
per fare cose grandi.
Certo, certo. Ok, noi siamo arrivati proprio alla conclusione, quindi Andrea, grazie, grazie per essere stato,
grazie,
con
a voi,
noi.
Che Dio vi
siamo
benedica.
Ok, allora, siamo proprio in chiusura, in ritardo, un abbraccione. Saluto anche tutti i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi in quest'ora. Vi auguro una bellissima settimana, che Dio vi benedica e a mercoledì prossimo. Un abbraccio, ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.